Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Naturalmente noi la risurrezione non la conosciamo, la conosce il Cristo. Perfino la parola risurrezione, come sapete, è una parola che è caricata di un significato che a noi sfugge. Anastasis in greco, risorgere in italiano, è il sorgere in piedi, lo stare in piedi dopo che si è stato sdraiato. Si applica nel vocabolario per un malato che si rialza. Ma cos'è la risurrezione? Non la sappiamo, lo sapremo. Noi crediamo nella risurrezione della carne quando saremo conformi a Lui. Ma la risurrezione in sé non la conosciamo. E questo fa sì che le parole che noi abbiamo ascoltato nella scrittura, anche con tutta la fede che ci possiamo mettere, tuttavia riguardino un altro. Potete dire Gesù, va bene, ma Gesù è Gesù, io sono io. E rischiano di essere storie alle quali in fondo è difficile, non dico credere, possiamo anche crederci, ma in fondo che cosa cambia nella mia vita? Allora, vedete, la Pasqua e le pagine che abbiamo letto oggi ce lo mostrano da vicino, è una narrazione, i due discepoli narravano. Le scritture sono appunto questo, una narrazione, un racconto di quello che è successo ai protagonisti di questo racconto, o se volete a Pietro e Giovanni, i protagonisti del primo racconto. Oggi abbiamo letto Luca, il Vangelo secondo Luca e gli Atti degli Apostoli, è sempre Luca che scrive. Infatti vedete come termina: nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. E gli Atti degli Apostoli che abbiamo letto è precisamente questo: nel suo nome i miracoli compiuti nel suo nome, la predicazione compiuta nel suo nome, cominciando da Gerusalemme. E infatti siamo proprio a Gerusalemme, è il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, e di lì arriveremo a Roma quando, al termine del tempo pasquale, troviamo Paolo che annuncia il Vangelo qui nel centro dell'Occidente. Vi dicevo, le scritture ci testimoniano, sono una narrazione, un racconto che fanno persone che non sono Cristo, ma che hanno conosciuto la risurrezione esattamente come la conosciamo noi, cioè nei suoi, Sant'Ignazio direbbe, veri e santissimi effetti. Perché è questo che noi conosciamo, gli effetti della risurrezione. Se c'è un effetto, c'è una causa, ma questa causa a noi per il momento è sconosciuta, non la tocchiamo nella nostra pelle, nella nostra carne, però nella nostra carne tocchiamo gli effetti, altrimenti Gesù diventa un fantasma. Proprio come ci dice oggi, un fantasma, un'immagine che non ha un contenuto, una apparenza che non ha carnalità, che non ha materialità, un fumo che non ha rosto, se volete. E questo è effettivamente tutto ciò che ci accade se noi non abbiamo conosciuto nella nostra vita, cioè come i due discepoli di Emmaus, i veri e santissimi effetti della risurrezione in noi. Quali sono questi veri e santissimi effetti? Il più grande di tutti è questo che Pietro proclama. Cosa sta facendo Pietro nel racconto degli Atti degli Apostoli? Sta raccontando, siamo a Gerusalemme, Pietro è davanti allo stesso tribunale che 50 giorni prima, siamo nel giorno di Pentecoste, no? Quindi 50 giorni prima aveva condannato Gesù. Vi trascineranno davanti alle sinagoghe e ai tribunali. Eccolo qua, subito, 50 giorni dopo. Il tribunale diventa il luogo, diventa il pulpito migliore. E già questo è un effetto della risurrezione. Sei perseguitato, l'essere perseguitato in suo nome, nel suo nome, sapete che i primi 8 capitoli degli Atti degli Apostoli sono chiamati i miracoli, la predicazione, i prodigi nel nome di Gesù. Nel suo nome tu passi da accusato ad annunciatore. Grande primo effetto della risurrezione. Quello che apparentemente e con molti punti plausibili è un grossissimo problema, perché io vi auguro di non avere mai a che fare con dei tribunali, soprattutto se siete innocenti, perché dimostrare l'innocenza è molto difficile. Un grossissimo problema che è l'inizio della partecipazione di Pietro alla passione di Cristo, come il servo non è più grande del suo padrone, infatti, che è l'inizio della partecipazione di Pietro alla passione di Cristo, diventa anche il luogo in cui in Pietro si anticipano gli effetti della risurrezione. Sei processato? Bene, è proprio lì che lo dici davanti ai diretti interessati, cioè il popolo e poi i sommi sacerdoti. Se per il nome di Gesù voi siete in qualunque modo più o meno evidente, derisi, guardati con sufficienza, oppure perseguitati. In certi posti non si fa carriera se non si è massoni, per esempio. Bene, se non la fate per il nome di cristiani, state tranquilli, questo che sembra una sconfitta in realtà è una vittoria. Allora, primo effetto del nome di Gesù, primo effetto della Pasqua. Sei portato in un tribunale, ti danno il pulpito ideale di fronte al quale parlare, perché i pulpiti nella Chiesa, parliamo tra di noi, possiamo anche avere pulpiti stupendi, ma siamo noi che ci raccontiamo le nostre cose, che ci sta bene, però il mondo è più grande della Chiesa. Qui sta predicando a Gerusalemme davanti al popolo di Israele, che sono i diretti interessati, diciamo così, i primi interessati. Che cosa gli annuncia? Ed è questo il senso della Pasqua, gli effetti della Pasqua che valgono per tutti noi, che tutto quello che è accaduto per colpa, tra virgolette, loro, perché è vero che hanno preferito un assassino. Barabba ha un nome significativo. Barabba, il figlio del padre. Chi è il figlio del padre? Chi sono quelli? A noi non interessa della storia dei concittadini di Gesù 2000 anni fa, interessa la nostra storia. Chi sono quelli che noi chiamiamo figli del padre, figli di Dio, cioè beati? I ricchi, le persone importanti, le persone che comandano. Noi quelli li chiamiamo beati, i divi, i divini. Noi abbiamo preferito i Barabba a Gesù. A chi proponiamo i nostri figli di diventare simili? Mica a Gesù, Ma di volta in volta, che ne so io, a un avvocato, a un professore, a un magistrato, o a un industriale, che ne so io. Questi sono quelli che noi chiamiamo figli di Dio, in senso laicizzato, ma è questo, no? Bene, ciò che è accaduto, ed è accaduto davvero, ed è questa la Pasqua, gli effetti della Pasqua, è accaduto non per colpa tua, o per meglio dire, tu ci sei tutto, ma, guardate l'importanza di questo avverbio, che è come dire, noi a volte sottovalutiamo, anche perché in italiano scorre via in due sillabe, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato, così. Voi siete stati strumenti in mano non al demonio, ma a Dio. Per mezzo vostro si è compiuta la volontà di Dio. Cioè, il peccato degli uomini, degli ebrei di allora, come di noi oggi, non avviene, sembra strano, ma non avviene né senza né fuori, e in un certo senso neanche contro la volontà di Dio. Perché la volontà di Dio si serve di tutto, soprattutto dei peccati, per attuare la tua salvezza. Il suo Cristo doveva soffrire. Il dovere significa, è la volontà di Dio che... Allora, convertitevi dunque, cambiate vita, non è una conversione nel senso etico, adesso fate i bravi. Adesso cominciate a capire come Dio agisce. Cioè, Dio agisce amando gli uomini e venendo a cercarli così come sono e non come in teoria avrebbero dovuto essere. Questi sono gli effetti della Pasqua. Applicato a ognuno di noi stessi, significa la vera pacificazione con il nostro passato, con quello che noi siamo. Tanto è vero che Gesù in persona stette in mezzo e disse: pace a voi. Questa è la pace. La consapevolezza, Paolo, quando scriverà i Romani, capitolo 8, versetto 28, dirà: tutto accade per il bene di coloro che amano Dio. Non sta dicendo che tutto quello che accade è bene, perché accade anche il male. Il male ha una sua consistenza ontologica. Non è mica vero che abitiamo nel migliore dei mondi possibili. E io non sono la migliore persona possibile. Ma la Pasqua, la pace, è che è anche attraverso di te, che sei quello che sei, nel bene ma anche nel male, che il Signore ti ha cercato e ti ha trovato. E quando tu lo riconosci, allora il pentimento non è un sentimento di colpa che ci danneggia, un disprezzo di sé che solo apparentemente è santo, perché il disprezzo di sé conduce all'odio di sé, ma questo pentirsi ti porta allo stupore che Dio ti ha amato in quel modo lì, e qui è tirato via tutto il veleno del disprezzo di sé, che non è più odio di sé, ma pace con se stessi, nel nome di colui che è la nostra pace. E anche pace con il mondo. Ci sono dei cattolici, che lo posso capire, ma che sono molto, in fondo, adirati con il mondo, questo mondo senza Dio, questo mondo che ha ucciso Gesù Cristo. È vero. Ma ricordate che se è vero che Nietzsche osserva Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso, è altrettanto vero che così il Signore ha disposto che fosse, perché se non lo uccidavamo lui non estingueva in se stesso ogni inimicizia, lui si è lasciato negare, si è lasciato preferire da altre persone, da altri Barabba, si è fatto più in basso di tutti per sollevare tutti quanti. Questa è la Pasqua, per cui ti toglie il rancore verso di te, peccatore, e anche verso gli altri, peccatori come te, e verso il mondo, peccatore in ugual modo. Cioè ti fa vedere per quello che sei, amato, se volete peccatore, ma amato. Con una metafora potremmo dire che questo significa riscoprire noi stessi e tutti come figli di Dio. Insomma, ogni padre ha i figli che ha, anche Dio, e gli tocca accontentarsi. Ma non solo si accontenta, è ben contento di noi, perché valiamo il sangue di Cristo e il dono dello Spirito. E poi, terzo e ultimo, non sarei proprio l'ultimo, ma io ne scelgo solo tre per una comodità espositiva, terzo effetto della risurrezione del Signore, svela il senso delle scritture. Lo abbiamo già visto nei discepoli di Emmaus. Le scritture, che altrimenti rimangono un libro scritto 2000 anni fa e anche di più, in circostanze storiche, in lingue, in mondi completamente diversi dai nostri, diventano invece la narrazione di quello che sei tu, diventano uno specchio della tua vita. Ed è per questo che noi le leggiamo, perché sennò tanto varrebbe non leggerle. Cioè le scritture non diventano delle cose plausibili, ma chissà a chi sono successe, chissà quando, ma diventa la narrazione di quello che accade tu, ti accade a te. Mosè infatti disse, sta parlando a dei giudei che conoscono bene il passo che lui cita, è un passo del Deuteronomio, quando Mosè dice, se quando io non ci sarò più, il Signore vostro Dio farà sorgere un profeta come me. Vi ricordate quando nel Vangelo domandano a Gesù, chi sei? Sei Elia? Sei Giovanni? Sei Geremia? Oppure sei il profeta? Il profeta per antonomasia, è questo. Israele attende il profeta promesso da Mosè. Quando tu non ci sarai più, ci sarà uno come me, dice Mosè. Ma state attenti, perché c'è un altro step. Il profeta che lui fa sorgere è Cristo, certamente, e allora la parola diventa vera in Cristo, ma diventa vera anche per quelli che sono di Cristo, cioè per noi. Può darsi che nessuno di voi si senta di essere il profeta che Dio farà sorgere, ma noi non diciamo che la Chiesa siamo un popolo di sacerdoti, di profeti e di re. Che giustamente voi potreste dire, beh, io prete non sono, quindi non sono sacerdote, quindi, e invece no, sacerdote vuol dire che sopra di voi c'è soltanto Dio, non un potere civile, cioè che siete liberi e che la vostra vita è un sacerdozio. Egli faccia di noi, lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta a te gradita, diciamo nella preghiera eucaristica a te, che oggi potremmo anche dire, tanto per cambiare. Cosa diciamo? Che noi facciamo della nostra vita, del nostro studio, del nostro impegno, delle nostre gioie, dei nostri dolori, per Cristo, con Cristo e in Cristo, lo diciamo, no? Nella preghiera eucaristica. Siamo sacerdoti? Certo che lo siamo. Il nostro ministero è per voi, ma tutti siamo sacerdoti, nel senso, ed anche questa è una citazione dell'Antico Testamento, farò di voi un regno di sacerdoti, è dell'Antico Testamento, no? Cosa vuol dire? Che sopra di voi c'è solo Dio, non avete nessuno a cui obbedire, vi rendete conto? Paolo la chiama la libertà dei figli di Dio. Sacerdoti, profeti, che annuncia il nome di Gesù. Gli Atti degli Apostoli, che cominciamo a leggere in sti giorni, e non a caso, il secondo libro scritto da Luca, tenete presente che fino al terzo, quarto secolo, gli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Luca erano scritti in un unico libro. Soltanto quando sono stati inventati i lezionari sono questi libri qua, i libri delle letture, sono stati divisi da una parte l'uno e da una parte l'altro. La storia della Chiesa che è raccontata è il corpo mistico di Cristo che vive come Gesù Cristo, predica Gesù Cristo, compie i prodigi con il nome di Gesù, gli dicono, non per la nostra religiosità, non perché siamo bravi noi, ma è il nome di Gesù che ha agito in noi e voi non potete compiere dei prodigi? Andate a trovare un malato e vedrete se non potete compiere dei prodigi. Confortate una persona afflitta e vedrete se non potete compiere dei prodigi. Annunciate il nome di Cristo e vedete se non potete compiere dei prodigi. Cioè, vedete, qui non stiamo parlando di fantasmi, di una cosa evanescente, di una cosa che sì, qualcuno dice che ci sono, però insomma nessuno li ha mai visti, io spero ardentemente di non vederli mai. Vedete che diventa carne la scrittura, la vostra carne, la vostra vita, perché diventiamo appunto sacerdoti, cioè liberi, sottomessi solo a Dio, profeti e re, capaci di prendere in mano la nostra vita. Re, noi che abbiamo la remoscia, facciamo fatica a dire questa parola, re deriva dal verbo reggere, rex, con la G e la S finale, che poi diventa la X, no? Reggere, prendi in mano la tua vita, e la prendi in mano quando riconosci Gesù Cristo. E last but not least, guardate, qui Pietro, che parla degli ebrei, dice: voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri. Come dire, riconoscete quello che hanno detto i profeti, che i vostri padri conoscevano bene. Estrapoliamo, parliamo noi. Noi non siamo figli di giudei. Di cosa vi parlavano i vostri padri? Papà, mamma, di cosa vi hanno parlato? Beh, il meglio di cui vi hanno parlato è in Gesù. Cioè, Gesù ci annuncia qualcosa che non è estraneo nemmeno alla nostra cultura, perché ciò di cui ti parla papà e mamma è la cultura in cui sei nato. Perché davvero lui è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, e tutto abbraccia. E così andiamo avanti con la nostra messa. Non prima di avervi raccomandato, oggi è giovedì sera. Il giovedì sera io raccomando sempre di fare l'ora santa. Ci prendiamo un'ora, stiamo davanti a Gesù, vegliamo e preghiamo. Se volete, in questo tempo pasquale, io suggerirei di non prendere i brani della Passione, si può anche fare naturalmente, ma prendete i brani di Pasqua. Giovanni 20, Tommaso che mette la mano nel costato di Gesù. È la stessa cosa del fianco trafitto, Al centro c'è sempre il fianco trafitto. O qualunque episodio pasquale non ci rivela il suo cuore quando parla ai discepoli di Emmaus. Questo per dire che anche nel tempo di Pasqua possiamo fare questa pratica così bella, così utile, e che ci costruisce come membra vive del suo corpo. Domani alle ore 19, come di consueto, la messa del primo venerdì del mese sarà cantata, come si diceva una volta, perché, come sapete, chi canta prega due volte.